Da giovedì 20 novembre a domenica 23 novembre saremo a Isola del Gran Sasso con i padri passionisti per fare un'esperienza sull'affettività al santuario di San Gabriele, un bellissimo posto, molto carismatico, molto potente. L'evento l'abbiamo chiamato Amare con Passione, perché parleremo di affettività, di relazioni e soprattutto di come far entrare proprio il Signore all'interno del tuo cuore, nelle relazioni affettive. Metteremo un po' a nudo tante cose che vengono dette in giro, poi dovete portare il cuore, il cuore non si comanda, no? Tutte queste cose, cercheremo di capire che cos'è, cercheremo di creare soprattutto un dialogo, una condivisione con voi. Giovani, singoli e fidanzati, 18-35 anni, niente, vi aspettiamo. Ah, per iscriversi dovete chiamare i padri passionisti e il numero è, segnatelo, 371-67-44-915. Te lo ripeto, 371-67-44-915. Chiamamo perché è fra 2 settimane e prima di così non se lo fa, insomma. Comunque, anche nella newsletter trovate il link, pure su Instagram. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati! Grateful Monday!
Oggi, ciao ragazzi!
Oggi tu non ti ho ancora presentato, vuol dire io sono Francesco.
Tu sì, sei dai, Alessandra. Presentami perché magari non io mi sono conoscono.
Io sono Francesco.
Io invece sono Alessandra.
È fantastico!
Ma è veramente incredibile.
È bellissimo, sì. Buon lunedì a tutti, buon lunedì anche a te. Che bello
grazie,
foulard che hai.
Ti piace. Allora, dalla bronchite di mio marito e dal freddo gelido della moglie, oggi proviamo a mettere un punto, diciamo, a dare un...
Dire basta.
No, non volevo dire quello. Volevo dire cominciamo a lavorare sull'affettività. È vero che andiamo a San Gabriele fra 2 settimane a fare questo ritiro, però... Bravi! Ragazzi, questa cosa mi sta facendo un po' arrabbiare. Cioè, voi ci rompete le scatole quando fate un corso e quando fate un... dove posso parlare con voi, quando vi posso... E cioè, facciamo sta cosa e ci sono... Io mi aspettavo, non lo so, 100 iscritti in un pomeriggio e invece siete timidi, non lo so.
No, diversa gente si sta iscrivendo.
No, si stanno iscrivendo tante persone. Però
I posti sono anche limitati.
Sono limitati
perché anche...
Mi sa che abbiamo superato la metà, una cosa del genere,
perché, perché il format è anche diverso, nel senso che in questi anni abbiamo fatto i corsi, quello e quell'altro, però quello che vedo, che con Oret Labora soprattutto quello che abbiamo visto, è che la cosa forse che c'è più bisogno è sì di annunciare, però è anche quello proprio di ascoltare e creare un clima di condivisione e cercare un po' di capire quali sono effettivamente le domande che tu stai vivendo. Ecco, a San Gabriele faremo questo esperimento, proveremo invece di fare appunto il solito corso in cui uno sta là e parla, invece di cercare di ascoltare di più e poi pregheremo tanto, in maniera bella, però in maniera non molto bella, perché sti padri passionisti sono potenti. È un piccolo backstage di padre Carlo che ci ha invitato a fare questa cosa, che lui ci ha scritto, tra l'altro di barese simpaticissimo,
fa morire proprio,
è un uomo di preghiera, poi è giovane, cioè ha 30 anni, insomma, quindi è proprio una potenza. E ci ha chiesto, no, venite, dice, ci avete voglia di venire qua e di fare una cosa che dite voi? E abbiamo cincischiato tanto, perché tra le varie urgenze e emergenze della baia dell'anno scorso e altri impegni familiari e le altre cose...
E non voler sentire parlare di luoghi, venite qui visto che non avete il luogo, cioè proprio non ce la facciamo a sentire queste parole.
Real man, insomma tutta sta roba qua. Alla fine rimanda, non si è fatto niente. A quel punto
l'insistenza paga.
Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Noi non siamo né la montagna né Maometto, vabbè, però insomma era un esempio. Lui è venuto qua da noi
e ha detto no, lo dobbiamo fare.
Lo dobbiamo fare e tra l'altro dopo un'adorazione, cioè, gli abbiamo portato a vedere un santuario qua vicino e c'è stata l'adorazione, detto, beh basta, dobbiamo fare un momento di adorazione. Dopo l'adorazione là proprio c'è nata questa ispirazione del cuore, questo desiderio di mettersi a servizio. Io ho detto, oh, facciamo così, no, facciamo il contrario, non che voi ci invitate là, così facciamo una cosa di quelle nostre. Dico, diteci voi come vi possiamo essere utili, che ci mettiamo a disposizione. E così nasce questo, questa data, che chiaramente è un po' last minute, che è tutta le cose nostre.
Sì,
così.
Però ragazzi, non dovete fare i timidi e dire no, ma quel weekend io andavo in montagna con gli amici. Cioè, voi dovete investire sulle cose serie della vita. Cioè, se non investite sull'affettività, sul Signore, cioè, dai, dai, scrivetevi in 500.000. Cioè, veramente, ma no, no, ma allora, noi se siamo di meno è meglio.
Meglio,
perché
sì,
ci conosciamo. Io lo dico per voi, dico, ma ragazzi, forza, forza, a che pensate? Dai, cioè, vi dovete scrivere 1 milione di persone, perché sono cose importanti, queste sono le cose importanti della vita tua, là devi puntare. Poi ce ne vengono, non so quanti posti ci sono, a trentina, quarantina,
sì,
non lo so,
piccolo,
cioè ce ne vengono pochi, perché non si può fare con tante persone creare intimità, però iscrivetevi in 800, non lo so.
Fatevi mettere in lista d'attesa questo. No. Questo però è un bel assist. È un bel assist l'argomento di oggi.
Ecco, quello che volevo dire, oggi vorrei cominciare a lavorare su, diciamo, facciamo i preliminari del corso.
Il briefing,
i presupposti del corso. Cioè, diciamo, vorremmo lavorare su qualcosa che riguarda tutti e che è fondamentale. Cioè, è come tu entri in relazione, perché entri in relazione e perché soprattutto ti vai a infilare sempre nelle stesse dinamiche, perché c'è un perché, non è che gli uomini sono tutti uguali, perché gli uomini rispondono perché le donne sono tutte facili, e perché non è vero che non ci sono più uomini, perché gli uomini dicono ci sono più donne, e non è vero che tutti tu li trovi, e perché cioè ci sono delle dinamiche.
Tu dici questo perché il ritornello che spesso, diciamo, ascoltiamo, ma in realtà anche
sono sempre gli stessi ritornelli.
Anche ascoltando, anche ripensando, no, le storie passate proprio mie personali, no? Che tu alla fine ti vai a rimettere sempre nelle stesse storie, cioè quelli che incontro io sono tutti così. Allora ascoltiamo che ci sta, io incontro sempre il caso umano, oppure io incontro sempre la donna passiva. Io per esempio mi mettevo sempre in quelle situazioni in cui avevo di fronte una donna che comunque tirava in una direzione diversa rispetto a quella che io avrei voluto portare la relazione o vivere, insomma. È sempre un convincere, no? E quindi alla fine tu non hai più un alleato con cui creare intimità, ma hai invece appunto una persona da convincere, da tirare. E pensavo che le relazioni fossero tutte così, fondamentalmente, no? Pensavo che stare con una donna volesse dire prendersi il bello di stare insieme, che per me poi a quel tempo era proprio divertirsi, fondamentalmente andare in campeggio, andare in montagna, andare in moto, quello che sia, stare bene insieme, e però poi dovevi pagare purtroppo lo scotto, dovevi pagare il pegno, no? Il dazio, che te dovevi beccare sta rompiscatole che... Magari se tu volevi andare in montagna, le voleva andare al centro commerciale. Se tu volevi fare una cosa così, le voleva farla colì. E poi tutte le lamentele. Ma se per te è importante questa cosa... Ho sentito pure dire da mia figlia l'altro giorno che stavo sentendo male. Ma se tu sei veramente importante per lui, allora lui avrebbe dovuto che... Questa cosa a 15 anni, grazie a Dio... ma se tu dovessi buttare dalla torre me o la bicicletta, cosa butteresti?
Perché tu amavi... Perché tu era...
Io gareggiavo in bici, no? Ma allenavo...
E 4, tu cosa, 5, but- 4, cosa hai buttato?
4-5 euro. Io mi ho mandato a fanculo tutti quanti, perché mi è uscita una parola indiscreta. Scusate, chiedo perdono. Devo dire Osvaldo.
Osvaldo.
Mi è uscito un grande Osvaldo, perché dico, ma stiamo... Il ragionamento è mal posto. È sbagliato, come anche al contrario tanti uomini che si fanno tirare, gli eterni indecisi. Abbiamo detto che la cosa importante è il saper fare, tra l'altro poi è molto classico il savoir faire, no?
Allora io siccome sono lucana e vado dritta al sodo e mio marito dice che sono cafona e grezza perché dico la verità in faccia, così in maniera Amore, troppi applausi.
Troppi applausi.
Cosa ti devi far perdonare che non so?
Niente.
Siccome siamo al minuto 10 e magari uno non c'ha voglia di ascoltare un'ora perché noi parliamo un'ora.
No, basta, vai, adesso vai col
vado tuo. Dritta al
e
punto.
E dopo possiamo chiudere e ognuno va a fare le sue cose.
E
vai.
Dopo se qualcuno rimane vivo, bene.
Prendiamo un caffè.
Se invece quelli che muoiono sul colpo, niente, accosteranno. C'è chi ogni tanto accosta mentre ascolta il podcast. Allora...
Cominciate a scorgere la piazzola per accostarvi.
Io ho capito. Allora, io non ho mai vissuto pene d'amore perché non ho mai avuto questi grandi fidanzamenti. Cioè, proprio non ho avuto il tempo, visto che a 20 anni mi sono sposata. E quindi non ho avuto il tempo di grandi amori, queste grandi, sempre le stesse storie. Non faccio parte di questa schiera. Però quello che ho capito...
Beh, anche tu però entravi sempre nelle stesse dinamiche, anche se tu non entravi nei stessi fidanzamenti.
Infatti non è una questione solo di fidanzamenti, è una questione di come ti relazioni. Allora, il punto però è come mi relaziono con la mia famiglia, come entro in relazione nelle amicizie, come... E ogni volta cambiando nazioni, visto che siamo stati in diverse nazioni, comunque avevo l'opportunità per reinventarmi, per cambiare, per dire no questa volta, però niente, sempre uguale. Quello che ho capito a 40 anni adesso, in questo periodo della mia vita, in cui sto attraversando un dolore che posso dire sono pene d'amore, però per colpa di Dio, non so come dire, cioè sono sofferenze d'amore nella mia relazione fra me e Dio, e penso di non aver mai sofferto così tanto d'amore in vita mia, e è una grande cosa, cioè questa sofferenza mi sta insegnando una cosa che non avevo mai capito, e cioè questa: io ho sempre combattuto il dolore e l'ho sempre evitato, odiato, mi sono arrabbiata e l'ho combattuto. Per una volta nella mia vita, che è questa, ci sono arrivata pure io, spero che voi facciate meglio di me, e ve lo dico così, avete questa occasione, ho lasciato che questo dolore mi attraversasse e ho capito quanto questa cosa mi ha cambiato, e ho capito, e questa è la cosa che vi interessa, che ogni dinamica, ogni modo di vedere, ogni modo di relazionarsi, ogni modo di entrare in relazione o di evitare delle cose è dovuto, è il nostro ricatto, è la paura di quella cosa che ci tiene sotto scacco, è un ricatto delle nostre ferite. Cioè tu entri sempre in relazione in quel modo, ti trovi sempre i casumani, o non ti fidanzi mai, o ti lasci sempre, o non arrivi mai al dunque, o non lo so, fai sempre la croce rossina. O non riesci mai a prendere una decisione perché sei sotto ricatto, perché io sono sotto ricatto delle mie ferite, cioè il terrore di provare di nuovo un dolore che le mie ferite mi ricordano, comincio a trovare compromessi, andare in quelle situazioni che anche se so che sono sbagliate per me, comunque sono conosciute. Cioè, meglio stare in una cosa che conosco, che al massimo mi può succedere questo, anziché andare in qualcosa di buono per me, ma che non conosco. E questa cosa mi terrorizza ancora di più, perché l'avventura rischia di causare un male maggiore. E quindi questo, non so se avete capito quello che sto dicendo, cioè che noi entriamo, il riassunto è questo, noi entriamo sempre nelle stesse dinamiche, perché siamo sotto ricatto dalle nostre ferite. E da questa cosa ti liberi, la soluzione è liberarsi, essere liberi. E allora sì, che diventi una persona nuova, che non hai paura e riesci ad entrare in relazione anche in maniera sana, perché guarisci tu. Non sei più sotto ricatto, ma sei libero. Ed è per questo che serve Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo si è incarnato solo per questo motivo, perché a te che è morto, che te frega? Cioè ti interessa solo perché lui è l'unico che può risolvere il problema. È l'unico che può risolvere il problema.
provo a riformulare in maniera più...
Dillo in maniera umana, umana. E per noi, concreta.
Per noi umani, no, per noi umani la traduzione di quello che vederlo da... Che traduzione è? Vediamo la stessa cosa da un punto di vista complementare ed è questo. Tu impari a relazionarti in un certo modo, per i motivi tuoi, quello che sia. Il problema è questo, che quando tu entri in relazione, cioè noi abbiamo un profondissimo bisogno. Questo, sto leggendo un libro molto interessante, che giustamente, come si chiama, mo? Non lo so, dimenticato. Ah, questo era importante che lo dicevo. Comunque, che parla proprio delle relazioni di coppia e della psicologia delle relazioni di coppia e... presenta in maniera molto approfondita tutto un discorso sulla teoria dell'attaccamento, cioè, e dice una cosa molto semplice: noi, proprio da un punto di vista biologico, abbiamo una profonda necessità di appartenere e di essere dipendenti da qualcuno. Dice, questo è proprio, cioè, questo nel mondo, nel cervello milanese, questa cosa qua è proprio anatema. Io sono nel cervello femminista. O quello che sia, cioè no, io sono, o nell'uomo moderno in generale, cavolo, io non è, io sono indipendente, autonomia, vado avanti per quello che
a
devo
fare. A costo di vivere una vita di merda,
abbiamo detto.
Però io devo essere indipendente, autonomo. Non devo chiedere niente a nessuno.
Va bene, invece.
Perché io valgo.
Va bene, invece uno studio antropologico e psicologico dell'uomo racconta, e anche diciamo biochimico dell'uomo. Racconta una cosa diversa, e cioè che noi abbiamo un profondo bisogno di attaccamento, cioè c'è proprio una necessità, un bisogno profondo di appartenere a qualcuno, sicuramente di amare qualcuno, ma anche di proprio di essere dipendente, cioè la sto estremizzando questa cosa qua, no? E quindi che cosa facciamo? Noi costruiamo la nostra vita per creare queste relazioni di attaccamento. Ora però l'attaccamento non è qualcosa di... questa modalità non è innata. L'attaccamento sì, questo bisogno di attaccamento è probabilmente innato, proprio biologico e biochimico. Però il come poi noi ci arriviamo a quell'attaccamento lì, come lo realizziamo, invece lo impariamo. Quindi a seconda delle esperienze che tu hai fatto nella tua vita ti troverai poi a mettere in pratica quell'attaccamento che hai conosciuto. Quindi se le tue figure di riferimento ti trascuravano, tu vedi questo attaccamento come una cosa pericolosa. Se queste figure di attaccamento usavano delle dinamiche manipolative, ti troverai a vivere delle dinamiche manipolative, tu da adulta, da adulto, nelle relazioni di attaccamento, nelle relazioni affettive. Ecco qua che, quindi, quello che diceva Alessandra, no? Le ferite, tutto quello che stavi dicendo tu, no? Che tu,
sì.
Che tu parti a questa cosa qua. Nessuno nasce, diciamo, nessuno fa un percorso perfetto, anzi, tra l'altro leggevo le statistiche, una ragazza su quattro vive un abuso infantile, quindi cioè, stiamo proprio, è un ragazzino su sette, quindi stiamo proprio a questo è il livello, ecco, questo è il livello, che poi non è che deve essere l'abuso, non è che per forza deve essere uno stupro di massa, così, bastano cose che ti sembrano anche piccole, ma che in realtà sono importanti perché intaccano profondamente quella relazione di attaccamento, no?
Di intimità, cioè sono...
Intimità sana.
Sì.
Quindi esiste, ecco, quello che voglio dire io è che esiste un modo di vivere questo attaccamento di dipendenza, continuiamo di questa cosa, parola bruttissima, in maniera invece però sana, costruttiva, bella, che ti porta alla tua gioia, che ti porta a una pace interiore profonda. Ecco, però il problema è questo, che non nasciamo imparati. E quindi è necessario fare questo passaggio, che tra l'altro è il passaggio quello che vive proprio il popolo di Israele, no? Il Mar Rosso, 40 anni nel deserto, nel senso... Non è che dobbiamo vivere la Bibbia come un'allegoria, però la storia del popolo di Israele verso terra promessa è tutto il cammino dell'uomo, è proprio così. E quindi che succede? Che tu di fronte a come vivi l'affettività e le tue relazioni affettive, come tu pensi e vivi l'amore, ha bisogno di essere massaggiato, preso in mano, lavorarci, e andare a tirar fuori, no? da tutto questo, toccare il tuo cuore in maniera bella, per poter far emergere le verità più profonde del, del tuo cuore, i tuoi bisogni, eccetera, e le modalità, diciamo, più corrette per arrivare a questo attaccamento sano, per arrivare a vivere appunto un'affettività risolta, come diciamo sempre. Attenzione, questo lo metto enorme, cioè lo vedi che ti sta lampeggiando il cellulare, attenzione, warning, non può essere questo uno sforzo di volontà. È presente il tossico che si faceva e deve prendere il metadone, non gliela fa più, l'alcolizzato, quello che gioca d'azzardo, quello che sta appresso al porno, sono dipendenze. Che vuol dire? Che dentro il cervello i pathway biochimici sono stati modificati. È presente quando tu raccogli un cucciolo, un cane da strada, gli vuoi bene, lo pulisci, lo lavi, dai da mangiare, ci sta insieme, gli dai il calore, l'affetto, così. Come però prendi un bastone in mano per pulire per terra, lui fa cai 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 cai.
Come fa?
Cai 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 cai
cai, fa il cane.
Come fa? Non fa cai?
Non so, case mie fanno bau però.
No, quando si fanno hanno paura.
Vabbè.
Tu non gli hai mai fatto niente, gli hai fatto solo coccole, però dentro al suo cervello lui associa il bastone al dolore. È un patto di biochimico, capisci? Non è questione di crederci, di volontà, di formulare un pensiero. Quindi il lavoro che c'è da fare è quello di andare a lavorare su quelle sinapsi, su, quelle, su quei collegamenti dentro al tuo cervello e andare a fare un rewiring, cioè bisogna ricollegare questi vari collegamenti. E come si fa? Cioè è un lavoro, non è qualcosa che si fa con la volontà. Tu a un tossico puoi dire sì, ha volontà così, però non gliela fa, capito? Lo devi legare a una sedia. Non è qualcosa che, diciamo, da solo, solo con la forza di volontà ce la fai. E quindi vuol dire, innanzitutto, che ti puoi perdonare. In questo momento qui, adesso, ascoltando il podcast, tu ti puoi perdonare. Perdonare perché non ce la fai, perdonare perché le tue relazioni finiscono sempre in quel modo, perdonare perché ancora una volta sei caduta in quella situazione.
Perché hai ceduto a dei compromessi che le tue ferite ti hanno fatto cedere, perché hai fatto cose che, a cui non credevi veramente e che però le hai fatte perché si fa, perché non hai saputo dare ragione profonda e voce a quello che tu sei davvero e a volerti bene fino in fondo, perché è quello che vorresti e che meriti, insomma.
Ma se la volontà non è la soluzione e non è appunto la chiave per instaurare una nuova vita affettiva più piena e più profonda, per disinnescare quei percorsi, se la forza di volontà non è sufficiente e non sarà quello che cambierà il tuo rewiring dentro al cervello, come senti, come batte il tuo cuore, quello che però farà la volontà sarà quello di puntare la, come si dice, il timone verso la direzione giusta. In una barca a vela è il vento che la sospinge, quindi è il vento che riempie la vela che fa sospingere la barca, quello è il propulsore, il vento. La forza di volontà è il timone, cioè girare la barca verso la direzione giusta, però non sarà quello poi che sospingerà la barca. Se c'è bonaccia, non c'è vento, la barca va avanti, non c'è niente da fare. Quindi però devi capire adesso, il punto qua fondamentale è sto vento, quindi, cioè cos'è invece che porta al cambiamento. Innanzitutto puoi fare tutte le terapie che ti pare a te, tutti i gruppi che ti pare a te, tutte le esperienze che ti pare a te, dobbiamo ricordare sempre in maniera proprio fissa, come se fosse una stella polare là davanti a noi, che ci illumina e che ci indica la direzione, che l'unico vero medico è Gesù Cristo. Cioè è Gesù Cristo che va dal cieco e lo sana, che va dal lebbroso e lo sana. Questo è l'unico medico, è l'unico medico. Quindi come fai a presentarti di fronte a sto medico? Innanzitutto girando il timone con la volontà, andando a puntare al bene, primo. Secondo, perdonandoti, per tutto quello che è successo, per quello che stai facendo oggi, proprio adesso, in questo momento, l'appuntamento che hai questa sera o questo pomeriggio o questo weekend che sai che andrà schifio e non è quello che vuoi, non è quello che ti fa bene, perdonandoti, perché tu sei, San Paolo dice, sei schiavo del peccato, che vuol dire sei schiavo di quella ricerca che diceva Alessandra, no? Di colmare quelle ferite, di fuggire da quel dolore. È un percorso, è un pathway biochimico dentro la tua testa, sono i neuroni che sono connessi in questo modo. Quindi perdonati per queste cose qua, e a questo punto è importante dare spazio alla grazia. Che vuol dire? Vuol dire mettersi in condizione di lavorare su queste cose in maniera seria, in maniera anche dolorosa a volte, sapendo che tutto dipende da te, ma tutto dipende da Dio. Quindi il medico fino in fondo sarà il Signore, però il Signore opera attraverso i tuoi sì di oggi.
Allora, per operare è meglio, secondo me, entrare in sala operatoria sapendo che cosa devi operare. Cioè, il Signore opera, ma digli, cioè, partiamo oggi, proviamo ad aiutarti oggi a capire, a dare il nome a qual è la parte da operare. Perché se noi curiamo il benessere generale della tua preghiera, relazione con Dio, ti fa bene, sicuramente. Ma finché tu non lavori sul punto specifico, che è doloroso, è sanguinante, non si rimargina mai. Cioè, immaginate se io ci avessi una ferita, perché la vita mi ha fatto cadere e c'ho un ginocchio mezzo rotto e voglio mangiare sano, cioè, mi devo proprio curare il ginocchio. Quindi devo capire qual è il punto che fa male, e questo non è sempre chiaro. Quindi se sei in questa situazione, tutti lo siamo, di andare sempre nelle stesse dinamiche, prova ad entrare in questa sala operatoria sapendo cosa, cioè prova insieme al medico Gesù Cristo a capire insieme a lui, chiedi che ti illumini per capire qual è il punto da operare, cioè qual è questa ferita. Il Signore serve solo a questo, cioè l'unico modo in cui tu puoi fare esperienza di Dio è solo questo, perché tutto il resto sono belle cose, ma questo è l'esperienza della morte e della resurrezione di Cristo. Questa è l'esperienza viva di Gesù Cristo vivo. Le altre cose sono cose emotive, belle, che ci fanno anche bene, però non cambiano veramente, non fa esperienza vera, vera. Allora, cos'è questo punto? Cioè, tu perché? Fatti questa domanda. Perché entri in relazione? Perché io certe volte sento delle persone che fanno dei cammini, delle cose, esperienze, e dicono: noi ci sposiamo perché non ce la facciamo più a vivere in castità. Ti sembra un motivo per sposarti? Vacci a letto, no? Vai a letto con sta ragazza. Ti sembra un motivo per sposarti? Cioè, a me non mi sembra un motivo.
Alessandra di 5 pane e 2 pesci dice no alla castità.
Non ho detto
questo. Titolo su Avvenire.
No. Fra l'altro è uscito un articolo su Avvenire su di noi, mi sono dimenticata di pubblicizzarlo. Chiedo scusa a chi ci ha lavorato.
Ma la possiamo condividere ancora?
Sì. Cioè, ma ti pare un motivo? Sì. Lo puoi mettere in mezzo fra i primi 50, d'accordo? Sì, ci sta. Fra i primi 50 mi sembra un motivo. Ma io non mi vado a sposare perché non ce la faccio più a non andare a letto col mio fidanzato.
Perché non ce la faccio più a stare a casa mia, perché devo trovare un modo di andarmene via dai miei genitori, perché abbiamo tutti e due il lavoro, perché abbiamo compiuto 32 anni, 35, 42.
Lo stesso quando vedo delle ragazze, ragazzi, soprattutto io dico ragazze perché sono quelle che parlano con me, single, ti dicono: io ho un anno che non ho un fidanzato, devo limonare per forza. Va bene, vai in discoteca e limonati uno. Cioè, mica c'è bisogno di avere una relazione. Perché devi usare una persona? La vuoi usare? Usala la sera. Cioè, secondo me fai meglio. Però siccome poi si pare brutto, allora... Oppure, perché sei in relazione con lui? Perché nella vita qualcosa bisogna concretizzare. Perché voglio sposarmi? Sì, ma come si deve sentire una persona che sta lì perché tu ti devi sposare, cioè, lui è il tuo fidanzato perché tu ti devi sposare, cioè, ma no, non mi sembrano motivi.
È un bel motivo.
Nessuno di questi mi sembra un motivo, e capisco, oppure, ma perché stai con lui visto che tu vuoi questo, questo, perché abbassi il livello? Perché sono tutti così, perché ho questo niente, perché...
Questo quello è passato al convento.
Perché gli uomini non ci sono più, e allora almeno questo qui, anche se è più piccolo, anche se è più immaturo, anche se non lavora, anche se ha tutti i suoi problemi con i genitori, anche se la mamma gli sta addosso, però... Non so.
Almeno ce l'ho.
Però parla, non ho capito, cioè, che fa? C'ha la moto? Che cosa?
Deambula.
È ricco, dimmene una buona però, perché... Però un però rimane lì. Quindi la domanda da farsi veramente è questa: tu entri in relazione perché vuoi qualcosa da qualcuno? E la domanda è: chiediti seriamente cosa vuoi. Spoiler: tutti abbiamo una parte sofferente, diciamo, e malata, quindi è chiaro che un pezzettino per forza c'è, cioè, questo è chiaro.
Malata vuol dire azzoppata, cioè non è che vuol dire malata che è una cosa scabrosa.
No, malata
vuol dire che...
che con la famiglia che ci hai avuto, comunque per forza tutto sano, ma non lo dirai, vedi... e non lo desidererai qualcosa.
Aspetta un attimo.
E va bene così.
Aspetta, voglio dire che quando parliamo che magari tu hai ricevuto questa azzoppatura dalla famiglia, non vuol dire che la tua famiglia è sbagliata.
No.
È sempre un camminare insieme. E magari la stessa esperienza vissuta con i tuoi genitori, per un'altra persona invece...
Per tua sorella è perfetta, lei è sana e sta bene.
Quindi...
Tu sei ferita e distrutta e non ti riesci a fidanzare. No, ma è vero, perché è una relazione, non è che i tuoi genitori sono cattivi.
Cioè che è sempre un incastro, è sempre un...
Questo noi lo diciamo perché siamo genitori e sappiamo che...
Beh, noi ce l'abbiamo quattro, cavoli. E sappiamo che la stessa parola detta a uno, detta all'altro, insomma, per uno magari è una sfida ed è un motivo per essere spronato, per l'altro invece è un giudizio ed è motivo di...
Per quell'altro ancora manco t'ascolta e ti risponde male.
Va bene, insomma, però una cosa non abbiamo chiarito.
No, stavo finendo di dire una frase otto frasi fa, otto parenti. La domanda è, tu perché entri in relazione? Perché vuoi qualcosa o perché stai a posto e vuoi condividere, camminare la tua vita, camminare nella vita con qualcuno, per esempio? Che parlo di amicizia come di fidanzamento, come di da parrocchia, come al lavoro. Cioè, tu perché entri in relazione e cosa vuoi? Perché guarda che già se lo chiami per nome, già togliamo un ricatto, perché noi siamo sotto ricatto di queste cose. Cioè, Gesù Cristo è morto perché l'aveva, cioè, noi forse lo capiamo adesso, ma Gesù Cristo c'è morto per questo motivo, perché noi non fossimo sotto ricatto del peccato, non più schiavi, ma figli. E quindi se viviamo questo scatto, allora diamo un senso a essere cristiani, se no è così.
Che il peccato non è ho rubato le caramelle al bar,
no.
Sono andato in bagno a fare quelle cose zozze o non so che cos'altro, no? Sì, anche, va bene, però non stiamo... Il peccato è mancare il bersaglio e non vivere pienamente la missione che ti è stata affidata, non essere pienamente te stesso, non essere pienamente in relazione con Dio. Tutto questo è peccato, che mo siamo abituati a vederlo che come catechismo di quando eri bambino, che questo è cacca non si tocca, però è molto più profondo come concetto.
Ma il peccato non è solo quello che fai tu, che è una conseguenza del peccato che hai ricevuto. Il peccato è anche quello che ricevi, perché il male ricevuto è un peccato, è una mancanza, un'incapacità che hai ricevuto, e quella mancanza lì ti porta ad avere delle ferite che ti tengono sotto scacco poi nella vita e ti fanno vedere la vita in questo modo e ti fanno relazionare con le persone in questo modo. Quindi come si risolve il discorso? Il discorso si risolve così. Uno, ti devi rendere conto, ma tutti, guardate, non esiste una persona che non ha questo, cioè tutti funzioniamo così. tutti abbiamo delle ferite, proprio non esiste uno che non ce l'ha. Quindi tutti entriamo in relazione perché vogliamo qualcosa. Quindi innanzitutto dire cosa vuoi in una relazione, cosa cerchi, cosa vuoi colmare, qual è il tuo vuoto, dai il nome al tuo vuoto, alla tua ferita, al tuo bisogno e ce l'hai.
Questo deve essere un momento di estrema sincerità, perché sai, uno dice perché sto in relazione, perché mi voglio sposare, perché voglio fare una famiglia.
E perché tu vuoi fare una famiglia?
Capito? E questa qua è una risposta troppo superficiale, tu devi andare a toccare il bisogno profondo. Quindi non devi cioè si può rispondere, è un indizio, perché mi voglio costruire una famiglia, va bene, perché vuoi costruirti una famiglia, perché ho visto che è bello, va bene, ok, e
vai perché avanti. Devo rispondere alla mia vocazione, perché vuoi rispondere alla tua vocazione, perché nella vocazione questi cristianucci del secolo, perché la vocazione, che rispondono queste frasi automatiche, perché nella vocazione, che poi lo senti, che però non lo sentono vero e che gliel'hanno detto e comunque ci credono perché un fondo di verità c'è, però non lo senti che non è tuo quello che dici. Perché nella mia vocazione c'è la mia felicità. Allora tu cerchi la felicità. Sì. E come fai a mettere insieme felicità e matrimonio? Davanti alla mia faccia. Come fai a metterlo insieme?
Cosa, perché a quel punto, perché cerco la felicità? Cioè, perché cosa ti impedisce di essere, felice oggi?
Senza un cioè, è il matrimonio che ti dà la felicità.
Ci state seguendo? Capite un po' il meccanismo che è accaduta, come funziona? Bisogna farsi le domande. È un percorso di conoscenza di sé. E qua volevo aprire, hai finito, fare uno step successivo?
No, volevo dire che prima cosa bisogna dare un nome e ci vuole devi prendere il tempo, non devi rispondere. Ah, perché mi voglio sposare? Vabbè, perché ti vuoi sposare? Cioè, devi capire il motivo vero che c'è e devi andare a toccare le tue ferite, perché nasce da un desiderio del cuore e dalle tue ferite. Sono queste due cose che muovono la tua vita, la mia vita, non è che ce ne sono altre. E una volta smascherata questa cosa, dopo, amore, ti devi mettere in ginocchio e devi pregare il Signore che ti guarisca, che ti faccia fare l'esperienza della risurrezione, perché nella croce già ci stai. Perché se tu vivi questo fallimento, comunque questa frustrazione, perché il problema è che dopo i conti non tornano perché vivi una frustrazione maggiore, cioè succede questo, che tu ti fidanzi perché ti vuoi sposare, perché non ce la fai a non avere un uomo fisicamente, perché non ce la fai a non essere corteggiata, perché le lusinghe di una persona. Dopo, quando tu ci stai dentro, all'inizio ti piace, è una goccia d'acqua che ti fa avere ancora più sete. Cioè, quando tu c'hai fame e ti mangi una nocciolina, ti apre lo stomaco. È così, è peggio.
Per me questo qui no.
A me sì.
A me no.
Vabbè, è peggio nel senso che ti può appagare appena appena, ma
chi ti delude, cioè il problema fondamentale,
ti dà una frustrazione molto più grande di quella di prima. Perché? E quindi il problema non l'hai risolto e quindi comincia una disillusione e poi dopo a 40 anni sei acida. Questo è il riassunto. Ma per non arrivare così, o se sei così, per tornare indietro e vivere una vita piena, devi andare alla radice del problema e risolvere la radice. Dopo, quando tu hai risolto la radice, o ti sposi, o ti consacri, o rimani single, o non lo so, che stai a casa tua a farti i fatti tuoi, tu sei felice perché sei piena, non c'è bisogno di niente e nessuno che ti riempie quella roba lì, perché hai trovato il tesoro, tu l'hai trovato, il tesoro vuol dire che hai trovato tutto, c'è bisogno più di niente, devi trovare chi ti riempie quel vuoto lì. Cosa volevi dire? Puoi parlare.
Pausa psicologica volevo fare.
Che significa?
Perché voi dite che basta pregare e si risolve tutto. Lo psicologo non serve, non ci devo andare, non devo fare questo. Andiamo tutti dallo psicologo, eccetera, eccetera, eccetera. No, volevo dire due parole su perché, a che serve, ecco, fare la scusa.
Il ragazzo ha la bronchite.
C'ho la bronchite, scusate.
È vecchio.
No, a che serve fare la terapia, no? Cioè, dice, è sempre il discorso, no? Dice, mi sono rotto la gamba e quindi prego il Signore. No, prega che il medico faccia l'operazione fatta per bene. Però quindi a che serve, no? Ecco, quello che ho capito io, che la terapia serve fondamentalmente, per andare proprio al succo, serve per questo motivo. Prendere questi fatti della tua vita, il fatto che quando alzi il bastone il cane, no, si spaventa, anche se tu gli hai sempre voluto bene, sono dei meccanismi, quindi emotivi. Quindi bisogna prendere quei sentimenti. Tu quando ti trovi in una situazione di questo tipo, provi questi sentimenti. Perché li provi? Perché le radici stanno magari, ne so, in qualcosa che è successo, o come tu vedi la vita, o quello che sia. Bisogna andare a prendere quei sentimenti lì e andarli a riagganciare alle cose giuste. Cioè, l'esempio del cane mi viene più facile. Io che sono cane vado in terapia, il lavoro che devo fare col terapeuta è riconnettere il sentimento di paura non al bastone, ma alle situazioni reali di paura. Sto attraversando la strada senza guardare e mi ficcano sotto. Quella è una vera sensazione di paura che devi avere. Non che il padrone che ti vuole bene alza il bastone e tu hai paura, soltanto perché magari in precedenza sei stato bastonato. Questo è quello che devi vivere in terapia. Allora che succede? Ma io ci sono stato psicologo, non ha funzionato. Ma che non è mica una polverina magica che ti buttano sopra. Il problema è questo. Che è molto più complesso che portare una macchina dal meccanico. Perché quando tu porti una macchina dal meccanico, quello se fa un giro è come a noi, che si è zompata la quinta della macchina. È facile, la quinta non entra, è rotta la quinta. Cioè è così... È lampante. Ma non è che quando tu vai in psicoterapia quelli ti fanno la diagnosi, ti attaccano il connettore al cervello e vedono che c'hai.
Beh, ma l'intelligenza artificiale non la riesce a fare una cosa del genere?
No, con Elon Musk avremo una presa USB, una presa SCART di quelle vecchie.
Così ti ricarica un attimo quando sei un po' giù di morale.
Ti fanno la diagnosi e vedono i codici sopra il computer su quello che è rotto. Però per ora non è così.
Peccato.
E quindi... ma ci arriveremo, cioè non ti preoccupare.
Sì. Spero di non vedere, di morire prima.
Ecco, il problema è proprio questo. Quindi quello che, quando si dice, quello che porti in terapia, no, si usa sempre spesso questo termine, quello che porti in terapia e poi ci lavori. Cioè, se il tuo problema è su questo attaccamento un po' abbozzato e gli parli delle tue necessità sul lavoro in terapia, o della tua difficoltà di relazione con il tuo fidanzato, che lui vuole fare questo e tu vuoi fare quell'altro, cioè scava, magari ci arrivi pure a quell'attaccamento, però è molto più lunga la strada ed è molto più complessa, e soprattutto chi ti ascolta deve essere proprio bravo. Quindi, riepilogando, il medico è Gesù Cristo, perché tu hai fatto 150 anni di terapia, però la terapia non guarisce. La terapia ti aiuta a chiamare le cose per nome e a incominciare a capire, per esempio per il cane, che il pericolo sta nell'attraversare la strada e non nel bastone del padrone.
La consapevolezza.
Una consapevolezza profonda di te stesso, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni e anche di ciò che è successo, perché tante volte nella nostra vita sono accadute delle cose, ma noi non le abbiamo capite. Siamo confusi rispetto a quella situazione là. Se una persona che ti ha sempre fatto il bene, poi ti rendi conto, o avrebbe dovuto fare il bene per te, poi ti rendi conto che in realtà aveva degli atteggiamenti magari manipolativi o faceva delle cose che non andavano bene per te, e tu fai fatica a fare questo gancio, capito? Cioè, perché unisci quello lì a una modalità di volere bene e tu non senti che in realtà quella cosa là ti ha fatto soffrire e ti ha zoppato pesantemente. Quindi è complessa la cosa. Quindi né la terapia è la soluzione delle cose, né la terapia è l'unica strada da percorrere. Però ecco, quando decidi di andare in terapia, lo fai per imparare a prendere consapevolezza. Quindi innanzitutto ci deve essere un lavoro tuo prima, che devi dare un po' di nomi a cose che accadono. Io entro in relazione perché ho paura della solitudine, perché ho paura di non farcela.
È sempre una paura, spoiler.
È sempre una paura, sì.
Paura, sempre una paura di una cosa.
Però almeno quando tu vai in terapia, almeno, capito, ce l'avete una traccia su cui lavorare, capito? Se no, se tu vuoi fare cantante lirica e vai a fare il corso di teatro, ti insegnano a fare teatro, non ti insegnano a cantare la lirica. Non so se mi sono spiegato. Quindi, avendo però la consapevolezza che la tua vita, innanzitutto, è nelle tue mani, abbandonate al Signore. Ecco, questo ti dovrebbe dare una grande pace e una grande tranquillità, che se il timone è orientato verso la direzione giusta, ed è là che ci vuole la forza di volontà, nonostante le cadute, nonostante le cose, se il timone è orientato nella direzione giusta e ogni volta che sbarelli da una parte lo rimetti verso la stella polare che hai deciso che è importante, ecco, se tu fai questo lavoro qua, tutto quello che ci metti poi davanti saranno poi step, cammini, evoluzioni, lavori, eccetera, eccetera, che ti aiuteranno il medico, no? A pulire la sala operatoria, a mettere lì tutti gli attrezzi sterilizzati giusti, ma soprattutto tu a stenderti su quel lettino e farti operare. Capisci? Cioè, questo processo qui, a terapia, a dare un nome, serve perché il Signore non ti opera se tu non ti stendi sul lettino. Questo è una cosa importante. La salvezza del Signore non avviene senza il tuo sì, profondo, ma anche consapevole. Quindi sono passaggi importanti. E per riepilogare tutta sta faccenda di cui abbiamo parlato, che non so quanto si è capito, il punto fondamentale è questo. Tu entri in relazione e le tue relazioni vanno sempre a finire in un certo modo, o sempre prendono una certa piega, o sempre si innescano alcune dinamiche. Questo accade perché per poter entrare in relazione in maniera piena, profonda, soddisfacente, che va a rispondere a quelle tue domande esistenziali vere, autentiche, per poter fare questa cosa qua c'è uno scatto da fare, non è automatico. Non basta che ti piace, non basta che hai il BMW, non basta che c'hai soldi, non basta che state bene insieme e passate una bella serata. Non è sufficiente. È necessario che entri in quelle tue dinamiche interne, prendi potere sulla tua vita, consapevolezza di te stesso e fai un lavoro sulla tua affettività. Che è per questo che andiamo a San Gabriele, che va dei passionisti, che stiamo qua tutti i lunedì, che facciamo newsletter il venerdì, eccetera, eccetera, i nuclei di morte su YouTube e tutto il resto. Ed è per questo che stiamo scrivendo il libro su Perché finisce l'amore. Tutte queste cose qua sono tutte varie declinazioni della stessa cosa. Devi lavorare su te stesso, se no progressi non se ne fanno, non c'è l'incontro fortunato. Il tuo incontro fortunato non ci farai niente. Ti dirò di più, è qua che ti devi veramente aver paura, altro che il bastone. Il vero pericolo è che il tuo incontro fortunato ce l'hai qua davanti, oggi pomeriggio, ma te lo perdi perché stai messo così, perché stai messa così. Tu, quella persona là con cui potresti veramente spendere la tua vita in maniera stupenda, te lo perdi perché tu non sei pronto.
Volevo fare una fotografia pensando alle persone che sono entrate in tutto questo e come sono. Ed io sono contenta di conoscere le persone. Beh, c'è pure una mia amica che c'è la mia età, proprio, non lo so, proprio una persona bella, risolta, cioè, nessuno di noi mai risolto, però abbastanza risolto, che entra in relazione in maniera molto matura, nel lavoro, che deve gestire tante persone, nella vita col marito, eccetera, eccetera. E non te posso dire il nome perché non posso dire che lei ascolta, pare brutto. Vabbè, e altre persone, tante altre persone anche di Nuovi Orizzonti che conosciamo, che sono più grandi di noi.
Lì possiamo dire il nome?
No, che ci accompagnano e sono persone sicuramente mature e risolte. Quello che... com'è una persona invece che ha fatto questa esperienza di salvezza proprio, di guarigione profonda? Sono persone innanzitutto che parlano di loro, non parlano quello ma ha fatto questo, quello così, è sempre colpa dell'altro.
La vita così.
Incontro tutti uguali, no, dice: porca miseria, un'altra volta mi sono andata a infilare nella stessa dinamica. Questa è una persona che, cioè, sta a buon punto, che si rende conto, ma guarda che cacchio sto facendo un'altra volta, è la miseria, cioè. Quindi guarda a se stesso, non dà la colpa all'altro che è successa una determinata cosa. E anche perché poi se succedono tutte a te, forse, cioè, anche tu c'entrerai in questa dinamica. Seconda cosa, sanno dove tornare, cioè sanno, sono ricaduto in questa cosa perché hanno la consapevolezza di conoscere le loro ferite, di conoscere loro stessi e di sapere perché. Ma soprattutto ancora, la cosa più interessante è che sanno risolvere. Risolvere vuol dire che sanno dove riempire in maniera vera quel vuoto, quella mancanza, che tutta la vita, noi possiamo andare tutti i psicoterapeuti del pianeta, e io posso parlare bene della psicoterapia perché ho avuto una buonissima esperienza, però alla fine della psicoterapia io mi sono chiesta, sì, però a me questi vuoti mi rimangono. Non ho avuto una risposta. Quello che ho capito è che sì, te li tieni, cioè non è che non ci sono più, impari a gestire, hai la consapevolezza e gli strumenti per gestirlo meglio, ma non hai risolto, e quindi tutta la vita sarai debole, fragile in quel punto. Quindi no, magari non zoppichi, però la maratona forse non ci arrivi, o comunque tu la fai meno degli altri, e invece chi c'ha un problema al braccio corre meglio di te, insomma. E questa cosa è importante, sapere dove, cioè, no, però
sembra scoraggiante così.
No, non è scoraggiante, è semplicemente la consapevolezza di chi sei, di quello che puoi fare, di dove puoi andare, di come gestire, perché se io faccio la maratona non ce la faccio.
No, è proprio il contrario, avere consapevolezza di questa cosa qua invece diventa la tua forza.
La tua forza, perché va bene non fare la, farò un'altra cosa io, capito? E sono felice di farne un'altra, perché non è quello il punto. Mi sembrava che il punto era quello, ma invece non è quello il punto, è pace, proprio. Non è rassegnazione, è proprio che vado, mi godo lo sport un altro, e non la maratona, perché la gamba mia non sarà mai così, non ci arriverò mai a quella cosa lì. È pura consapevolezza, ma soprattutto sapere dove puoi riempire veramente quei vuoti quando si ripresentano, quelle cadute quando le rivivi, perché tutta la vita sarà così. E mi ha colpito tantissimo nei giorni scorsi un salmo che proprio, mamma mia, mi ha proprio, come devo dire, mi ha toccato proprio il cuore queste parole. Meno male che non l'ho letto io, che è andato qualcun altro a leggere la prima lettura del salmo, perché veramente mi ha toccato tanto. Che poi l'ho sentito un milione di volte questa frase, dice: una sola cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. E io ho detto: se io dovessi chiedere una sola cosa al Signore, io cosa gli chiederei dalla mia immaturità? Io c'ho una lista, e gli chiederei come va a finire la baita, e poi gli chiederei ma allora i miei figli, e poi gli chiederei allora poi questi qua risolvono, allora il mio marito, e poi gli chiederei ma noi che, cioè, rimaniamo qui oppure non lo so, ci trasferiamo ancora,
se ti rimane tempo magari ripariamo anche la quinta del furgone,
gli chiederei i 5.000 euro, amici. Amici, quando ci scrivete, certe volte, bravi voi che fate la vita dedicata al Signore. Sì, comunque il cambio
sempre 5.000,
sempre 5.000 euro costa.
Stiamo cercando
un
aziende
attimo,
all'estero, riusciamo a...
cioè, siamo un attimo, proprio perché viviamo questa vita, insomma, ci caghiamo sotto di più certe volte. Comunque, io cosa chiederei al Signore? I soldi per la macchina, perché se no siamo senza macchina.
Ma anche non soltanto per la macchina.
E tutte le altre domande che ho della vita, sui miei figli, sulla baita, sulla relazione con mio marito, sui ragazzi, dove abita, tutte
cose
stronzate.
Ecco.
Ma tutte.
Tutto sbaldo.
Ma perché? Perché so cavolate? Perché per me sono le cose, è tutta la mia vita tutto questo, mm-hmm. tranne il pulmino, però è la mia vita adesso perché è la mia angoscia.
Perché quella è la mia di vita.
È la mia angoscia del momento, dove tira fuori. Però, e perché io penso a queste cavolate? Perché so cavolate? Perché invece la cosa che dovrei chiedere al Signore, una cosa sola io ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, lo dice uno che c'ha, a noi si dice tiene la chiave dell'orto, cioè la chiave dell'orto, cioè la chiave per entrare nel paradiso che è l'orto, perché la magni, siamo lucani. Una sola cosa io cerco, cioè io cerco il Signore, perché abitare nella casa del Signore che significa? Vuol dire essere guariti, vuol dire appartenere, vuol dire trovare ristoro, vuol dire che Lui provvede a te. La casa del Signore è dove tu vieni saziato delle tue domande esistenziali, dove tu vieni vestito del necessario che ti serve per andare avanti, di testa, di cuore, di salute, di soldi, di relazioni. E là la risposta. E quindi se tu cerchi il matrimonio, secondo me una chiacchierata con chi ha scritto sto salmo forse ti farebbe bene. Cioè, se io cerco le risposte, secondo me anche se sono risposte buone, insomma, non è che dico Signore dammi i soldi che voglio il BMW, cioè lo voglio, però non lo chiedo, ecco. A me piace un sacco il BMW.
Forse per quello che allora non
mi
arriva.
Piace tantissimo. Io rosico non averlo.
Dovresti chiederlo.
No, ma non vado a chiedere, cioè chiedo cose buone, cose sante per me, per la mia famiglia.
Contentiamoci
per
la quinta adesso. Rimani concentrato,
sì,
sulla quinta.
No, rimango. Non ho mai chiesto il BMW, però sono tutte cose stupide, perché se noi vivessimo veramente da figli e non ricattati ancora dal peccato, ripeto peccato nel senso dalle nostre ferite, dal peccato ricevuto, dal male ricevuto o dal male che abbiamo fatto e non riusciamo a tornare indietro perché ormai io sono quello duro o io sono quella indipendente, noi chiederemmo solo questa cosa al Signore, abitare nella sua casa tutti i giorni della mia vita e stiamo a posto. E in questi mesi in cui il Signore mi ha tolto tutto e quello che mi è rimasto me lo sono autotolta per stare in quello che la vita mi stava dando, cioè un dolore, ecco, che poi magari voi non capite perché dice non t'è morto nessuno, però per me è un grande dolore. Io proprio ho capito, stando col Signore, cioè ho la grazia di passare delle ore la mattina fino alle 10 più o meno, di stare in chiesa, di stare col Signore in preghiera, e mi sembra che è quello che devo fare, visto che la nostra chiamata, la nostra missione è quella di parlare del Signore, cioè, se non lo vivi non ci stai, sarebbe, non so, content creator, invece non mi pare che...
Influencer.
Non è questo quello che... il Signore ci chiama a fare, è quello che voglio fare nella vita. Però quello stare col Signore, abitare quelle 2 ore al giorno, 3 ore al giorno nella casa del Signore tecnicamente proprio, è una cosa che veramente ti riempie. Cioè io dopo che torno alle 10, esco alle 8:15, alle 10 dopo la messa e poi sto lì, arrivo a casa e faccio colazione, è vero, ho perso tutta la mattinata. Alle 10 dopo mi rimane pochissimo tempo e devo cucinare, pulire e scrivere il libro, fare le telefonate che ce n'ho, ogni tanto, diversi giorni c'ho delle telefonate da fare, di ragazzi, di cose, di ascoltare, insomma alla fine non combino niente, cioè c'ho 2 ore, 3 ore a casa che non combino una mazza, però per me la giornata è bellissima. Una volta che sono stata fino alle 10 in chiesa può succedere qualsiasi cosa, c'ho una serenità nel cuore perché sono sazia, sono sazia, è vero, dovrei chiedere questo e lo sto sperimentando, che solo questa cosa mi sazia, solo questo. Io, voi andate a lavorare alle 8, ho lavorato 8 ore, non potete fare, io ho la fortuna, la grazia di avere altre rogne, però questa, insomma, invece la posso fare, almeno in questo periodo, ed è bellissimo. Io ve lo auguro, e quando non ci sono riuscita in tutti questi anni, perché le cose da fare erano troppe, ho chiesto al Signore di svegliarmi ogni notte. Ho chiesto al mio angelo custode, ti prego, fammi questa grazia, svegliami, perché voglio stare col Signore, voglio abitare questa casa. E questa cosa, questa grazia l'ho avuta per tanto tempo ed è stato bellissimo, è stato veramente bello, molto, adesso lo faccio di giorno, è stato molto bello. Quindi finisco, che già abbiamo parlato troppo, troppissimo. Qualsiasi cosa tu cerchi in una relazione, sappi che la risposta è Gesù Cristo, perché solo Lui ti può riempire quello che cerchi. Non te lo riempirà mai né il BMW, né il fidanzato, né la carriera, né i soldi, né vivere da solo, né il lavoro, né i viaggi, né realizzare i sogni, né niente. Non c'è niente, e te lo dico io che ho realizzato tutto di più di quello che avevo pensato. Ho i figli, ho il marito, faccio una cosa bellissima, mi sento piena, ma questa pienezza, se non ci mettessi quel tempo col Signore, non ce l'avrei. Non è questo che ti riempie. Quindi qualsiasi cosa tu stia cercando si chiama Gesù Cristo. Tutto il resto è una goccia che cade in un profondissimo, infinito vuoto. Non te ne accorgi manco che c'è. È un'illusione.
Ed è per questo che rinnoviamo allora l'invito.
Nata vuota.
No.
La rinnoviamo. Venite a San...
No, volevo dire che se tu vuoi lavorare su queste domande qua, noi a San Gabriele faremo questo.
Sì, poi dopo, guai a voi... Se appena torniamo da San Gabriele cominciate a scrivere. Quando lo fate?
Quando non lo rifacciamo, quindi state tranquilli che non lo rifacciamo.
Non dovete fare poi quando lo rifacciamo, no ma io lavoro. Se lo rifacciamo, lo facciamo di una settimana, già abbiamo accorciato. Se lo rifacciamo, guarda, devi prendere più ferie.
20-23 novembre a Isola del Gran Sasso, che sta proprio in provincia di Teramo, sull'autostrada, è anche abbastanza comodo.
Adesso mo c'hanno un'ondata di telefonate che Padre Carlo deve buttare il telefono dalla cappella.
Vabbè, parleremo di queste cose qua, ci confronteremo, cominceremo a mettere un po' di mattoncini su questi argomenti.
È una provocazione per dire che vi dovete occupare di queste cose. Oltre a fare 8 master, ti devi occupare del master sull'affettività, perché se non ti prendi cura di sta roba, ci arrivi veloce. Io c'ho 40 anni, ci sono arrivata subito, veloce. Tu ci arrivi inguaiato. Dopo ti viene l'ansia addosso e le fregole e fai più guai ancora. Fai un sacco di guai. Prima ci metti mano e meglio è.
L'incoraggiamento dov'è? E soprattutto il terrore, poi ci deve stare incoraggiamento.
Ma io sono arrabbiata in questo periodo, cioè viene fuori solo la rabbia e il terrore e le urla a casa nostra. Ma scusa, ma mi hai appena detto che urlo la mattina, urlo la sera, urlo con i figli. Ma adesso che faccio con gli altri, invece sono buona e gentile?
Magari sei falsa.
Non ci vedi, un po' ci riesco, ma non tanto, non perché tanto. Se uno è incazzato nella vita.
E vabbè, niente. Allora, tra l'altro ci sta proprio chiamando in questo istante Padre Carlo. Benissimo.
Allora vi salutiamo, ciao ragazzi, che rispondiamo a Padre Carlo. Buona settimana.
Buona settimana, ciao.